un pomeriggio è quindi una conversazione del che ci vede oggi e ci potrebbe insegnare un ragionamento legato a questo tema che è stata la storia, come vedremo, la realtà dell'Accademia è stata una cucina straordinaria e di confronti e di riflessioni, di approfondimenti, di studi, ricerche, sperimentazioni che hanno coinvolto certamente in primis la realtà piemontese, ma hanno avuto poi tutta una serie di ricadute importantissime a livello nazionale e a livello internazionale. Ecco, prima di entrare in merito, ma lo faccio con piacere ovviamente ringraziare. Io ringrazio chiaramente il direttore della scuola, la professoressa Chiara Devotti, che ha voluto notarmi dell'invito alla funzione della giornata inaugurale della scuola di oggi. Ovviamente sento un ringraziamento anche al professore Rosa, della sua presenza oggi nell'avvio delle attività della scuola. E poi tutta una serie di persone, amici, colleghi che sono oggi qui presenti, molti accademici, ho già ricordato i due presidenti che hanno gestito in modo straordinario l'Accademia negli anni precedenti, la professoressa Renata Lio, il dottore Enrico Gennaro e ovviamente per un onore particolare anche del rettore, il rettore Bartolomeo Violatti dell'Università di Scienze Gastronomiche.
C'è Violatti.
Un onore della sua presenza qui oggi, il rettore e davvero tanti amici e tanti colleghi, per cui anche il professor Guido Curto, il direttore del consorzio della residenza Reale Sabaude, con cui anche l'Accademia in questi ultimi anni ha avviato, ne darò poi conto, una collaborazione davvero virtuosa, proficua, certamente io chiamassi nel corso occasioni interessanti di lavoro e di collaborazione. Bene, grazie davvero anche a tutti gli accademici che sono presenti e ovviamente grazie anche agli specializzanti che oggi anche il professor Battaglini, ecco, che è anche il fondo segretario, che ringrazio, anche ora ringrazio perché ha anche fatto il materiale tutto dei suoi studi, il professor Viola, ecco, tanti amici, tanti colleghi che sono passo la giornata a ringraziare. Bene, dicevo che il tema è quello dell'Accademia, un'Accademia che vedremo che si avvia ai 250 anni di storia, quindi come facilmente comprensibile, le possibilità di approfondimento di studio sono così che mi ha preceduto dagli studi di cui ho già dato conto, ho voluto attingere ad alcuni aspetti che mi paiono più interessanti e significativi come prima occasione penso per molti di poter conoscere questa realtà dell'Accademia dell'Agricoltura di Torino. Cerco di terminare questa mia presentazione nelle prospettive di interesse, di collaborazione con la scuola di specializzazione dei beni architettonici e del paesaggio, occasioni che in qualche modo io ho già colto rispetto ai temi agrari negli anni in cui ho avuto piacere di ma anche nella veste della recente, da qualche settimana, nel presidente dell'Accademia di Agricoltura, delle occasioni che ritengo preziosissime, proprio per poter comprendere rispetto a un patrimonio storico artistico enorme, poter comprendere davvero quella che è la storia, le trasformazioni, le ragioni che hanno in qualche modo determinato la realtà che oggi in tante situazioni andiamo a conoscere, soprattutto nella prospettiva anche di gestire, conservare, valorizzare questo patrimonio. abbiamo visto in questi anni nelle alcune occasioni il punto di vista sono numerosi, i riconoscimenti UNESCO che in qualche modo hanno davvero gratificato ampiamente la realtà del
2025, facciamo una spazzolina.
Proprio quelli che hanno visto nel paesaggio, dei paesaggi piccoli, un punto di forza, attingono non solo al valore estetico il percettivo, che è importante, ma non solo a questo. E di queste realtà del Piemonte centrale, dell'Anche, quello molto accanto, ma anche alla sua storia, una storia che soprattutto in campo areatico, il fulcro delle trasformazioni che oggi noi intendiamo in termini estetici e percettivi, ma che hanno invece un riscontro ben preciso dal punto di vista delle tecniche, delle sistemazioni tra urbanarie e dei fonti collinari, degli approfondimenti che in tante occasioni proprio nell'ambito dell'Accademia di Agricoltura hanno trovato il spazio e luogo di confronto. La premessa, io ho pensato di organizzare questo punto nella griglia rispetto alla quale mi approccio, cinque punti della mia relazione, pure quella legata alla storia, alla storia dell'Accademia, e a quello che è il cuore e il pulsante ancora oggi, cioè le collezioni che caratterizzano l'Accademia, che spero davvero questo sia un stimolo anche agli specializzanti, quindi aumenta tutti, l'invito poi a trovarci anche in Accademia, questo è ovviamente il piacere del prosieguo dell'incontro di oggi. Ma il piacere anche di voler studiare e conoscere questo patrimonio grandissimo, ovviamente laddove, anche perché saranno quelle tesi di specializzazione, abbraccino anche i temi del paesaggio, in tanto modo il paesaggio agrario, ma non solo, e non necessariamente solo è questo. Quindi il secondo punto sono le collezioni, ho pensato poi di dar conto anche a quella che è stata proprio la sommità, il tempo è limitato, alcune delle attività di ricerca prevalenti nel corso del tempo dell'Accademia, che ovviamente spazio dall'ambito agrario, delle coltivazioni, degli aspetti agronomici, ma anche degli aspetti dell'allevamento e anche il discorso delle scienze veterinarie, che hanno visto in Accademia una presenza straordinaria di studiosi, di accademici che hanno fatto la storia di questa istituzione. E poi dar conto di alcune figure, ovviamente sono centinaia di accademici che dal 700 hanno fatto parte di questo sodalizio, alcune di quelle più rappresentative, anche per alcuni contributi importanti dati all'ambito agrario. E poi una conclusione rispetto anche a quelle che sono le prospettive attuali e future di attività dell'Accademia. La storia dell'Accademia di Agricoltura, una storia che ovviamente ha un riscontro importante negli archivi che sono stati già in modo significativo esplorati, esplorati da colleghi e studiosi. Io ho riportato appunto alcuni dei gruppi di cui abbiamo voluto fare omaggio alla biblioteca della scuola di specializzazione. Voglio citare anche appunto il lavoro importante della professoressa Renata Lio, che è qui presente con noi oggi, soprattutto sul periodo francese dell'Accademia. Ecco, questo non avevo sotto mano la copia degli annali, ma se vedi la Renata qui possiamo poi arricchire anche la biblioteca della scuola. Ecco, dove, come si inserisce? La professoressa De Motti ha già offerto un quadro di riferimento dove nella realtà piemontese, ma per fortuna non solo, il respiro delle accademie è certamente più ampio, coinvolge anche la realtà nazionale, anche la realtà europea. Il periodo storico culturale nello specifico dell'Accademia dell'Agricoltura è quello della cultura illuminista. Una cultura che ha come propria finalità quella di poter conoscere, di poter entrare nel merito delle questioni attraverso ovviamente la capacità di esplorare con il metodo scientifico la realtà. E questo in qualche modo è un elemento importante e qualificante certamente delle accademie del passato, ma anche delle accademie ovviamente nella concezione attuale, quello in qualche modo di poter andare al di là del pregiudizio, dello scontato, ma invece giusto mettersi sempre in gioco ed esplorare con uno sguardo libero, ma attento, preciso, la realtà. Ecco, l'Accademia di Agricoltura in questo quadro ovviamente non è la sola, vuole dar conto come in contesto nazionale abbiamo altre istituzioni che sono ancora vive e operanti attualmente, in cui c'è uno scambio, solo pochi giorni fa a Firenze, per poter avviare ancora più, spingere ancora più una collaborazione fattiva con le altre accademie. Ricordo a questo proposito l'Accademia dei Geocofili di Firenze, che fu fondata nel 1753. Abbiamo poi, pochi anni dopo, l'Accademia dell'Agricoltura di Verona, che ha perso questa sua denominazione, oggigiorno è nota come Accademia dell'Agricoltura, Scienze e Lettere, quindi in qualche modo ha ampliato l'intitolazione degli ambiti di attività, ma nato come Accademia dell'Agricoltura nel 1768. Segue quindi nel panorama nazionale Torino, l'Accademia dell'Agricoltura di Torino del 1785. Abbiamo poi l'Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna del 1807, l'Accademia Agraria di Pesaro, una piccola realtà delle Marche, che ho conosciuto nei giorni scorsi, la Presidente, che ci ha fatto un quadro, seppur nelle grandi difficoltà di una piccola realtà locale, però di un'istituzione che appunto vanta una lunga vita, fondata nel 1827. E poi nel panorama italiano, non si chiama Accademia, ha mantenuto un'altra edizione di Società Agraria di Lombardia, che ha sede a Milano, fondata nel 1861. Ecco, la realtà milanese è stata però in qualche modo voluta o comunque ratificata da Vittorio Emanuele II, per cui i milanesi in qualche modo soggiacciono ad un imprimato nella Sabauto in qualche modo del Provinese. Ecco, per cui abbiamo questo dato importante. Ecco, come nasce l'Accademia di Agricoltura di Torino? Ecco, nasce come società agraria. Da questo punto di vista è importante sottolineare che tutto gli scopi, abbiamo anche la banalità con cui è nata. Nello statuto, che è ovviamente conservato dall'Accademia, è sottolineato questo aspetto, promuovere a pubblico vantaggio la coltivazione dei terreni. Per primo poi concludo questa mia relazione con un prosieguo interessante e degli obiettivi, delle finalità, che sono ancora attuali. Già all'epoca ovviamente dato di coltivare, dato agrario, era quello preeminente anche dal punto di vista dell'economia locale. Ecco, viene sottolineato questo aspetto principalmente nei felici domini di Sua Maestà, secondo le regole opportune, ovviamente, alle diverse realtà dei luoghi del terreno e delle specificità delle colture. Ecco, il primo richiedente è Sebastiano Ciro, ecco, medico, enciclopedista e massone. Qui ringrazio la professoressa Lio che mi ha dato un'informazione interessante, che in qualche modo, adesso ecco, mi riporto, da come pure le difficoltà, ecco, Sebastiano Ciro era sorvegliato dalla polizia all'epoca, le restrizioni, i motivi certamente potrebbero essere vari, Fatto sta che il Buretti in questa situazione particolare promosse, fu in qualche modo l'ideatore, il promotore della costituzione dell'Accademia. Ma rispetto a questa sua situazione particolare non pose la firma nella richiesta di riconoscimento della società presentata dal sovrano. Perché invece sono presenti tutta una serie, e qui non ci sono alcuni, ma grazie, sono ovviamente diversi i sottoscrittori della Costituzione della società, tra cui anche il Michele Buniva, che è un caposaldo certamente dell'Accademia, ma anche di tutto il mondo delle scienze veterinarie, e quindi qualche volta ci lega anche ai colleghi veterinari, d'altronde l'allevamento di Cosele Luca Battaglini, vede insieme questo connubio di attività dal punto di vista accademico e scientifico, ma anche dal punto di vista pratico. Ecco, il documento
era quello
trova poi un orgoglio a tradimento
nel 1985,
il primo presidente, il marchese ad Alberto Pallavicino, Pallavicini delle Pravose, viene individuato come presidente dell'Accademia. Viene individuata una sede che in qualche modo consente, la sede fondamentale per poter in qualche modo operare in un contesto in qualche modo la gestione degli incontri e poi ovviamente anche la raccolta del materiale che strada facendo viene prodotto e diventa il parte integrante dell'Accademia. Gli studi prodotti hanno messo in luce come da questo primo, se vogliamo, presa d'atto del sovrano di Vittorio Amedeo III, in realtà l'alto riconoscimento arriva solo 3 anni dopo, nel 1785, e quindi viene riconosciuto questo servizio accademico come reale società. Che la società con termine reale, qui c'è Luigi Einaudi, che poi citerò come membro alto dell'Accademia della Cultura. In qualche modo molti forse si dolgono del fatto che dopo la seconda guerra mondiale decade reale, di Savoia, e quindi da reale accademia diventa ovviamente a livello internazionale a Royal Academy ne abbiamo tanti, che siamo nel contesto anglosassone e non solo. Però ho voluto riprendere le parole di Luigi Einaudi, ovviamente il presidente della Svizzera, che sottolinea non è il nome, che in qualche modo cerca di trovare in qualche modo un ristoro a questa perdita dell'appellativo di reale. Non è il nome che può dare maggiore impulso alla ricerca scientifica, ma è nella sostanza, nella qualità degli accademici e nella prospettiva di azione. Ecco l'Accademia. L'Accademia vive di sperimentazione, ecco questo è il punto alto di riferimento. Certamente è un luogo di incontro, di divulgazione, di conoscenza, ma l'Accademia nasce come luogo di sperimentazione di ricerca. E vedremo come ancora oggi, con questo gennaio, potremo dar conto delle attività che stiamo portando avanti anche proprio in questo periodo, la ricerca e sperimentazione dove viene realizzata. Ecco, abbiamo nella successione temporale, dal 1785 in avanti, fondamentalmente 3 luoghi deputati all'attività di sperimentazione dell'Accademia. Il primo è il cosiddetto occhio della città, la città si amplia, si espande, e quindi quelle che erano in realtà in qualche modo legate a un'attività agricola pian piano in qualche modo vengono erose dalla crescita, dallo sviluppo della società, e quindi l'Accademia stessa in qualche modo si sposta. Vedremo oggi come si è spostata di una trentina di chilometri da Torino, ma come abbia un patrimonio straordinario, e anche questa nella realtà agricola, vi invito poi tutti a visitarla perché è di grande interesse. nel 1798 venne concesso l'otto della crocetta come primo luogo di sperimentazione della città. Luogo nella sperimentazione. Nel 1843 nel Carlo Alberto assume una decisione importante, quella di riconoscere il termine accademia. Si passa a quello di accademia, di reale accademia di agricoltura. Anche con questo importante riconoscimento ufficiale da parte del sovrano, ancora più l'attività di ricerca e di sperimentazione negli occhi della crocetta risulta essere particolarmente attiva e significativa. E sono diverse le figure dei riferimenti importanti nella gestione, nella direzione dell'opera sperimentale, Matteo Bonafuso, del Ponte e poi Marcellino Roda, su cui mi riservo di un approfondimento maggiore, anche proprio per i legami rispetto ai temi del paesaggio, della progettazione, dei parchi, dei giardini, che ancora più penso che la scuola abbia a cuore nella propria attività e design. Questo tipo di approfondimenti legati agli occhi sperimentali sono stati oggetto di uno studio approfondito uno dei presidenti dell'Accademia, il professor Risleni, che ha dato le stampe negli annali dell'Accademia a ben due approfondite disamine che anche qui potremo poi offrire integralmente alla biblioteca dell'Accademia. Ecco, le vicissitudini che coinvolgono l'Accademia, come potete capire, in più di due secoli di vita sono numerose. La prima è coinvolge il ministro Giuseppe De Vincenzi, che si trova, non solo lui, ma anche altri ministri, hanno avuto il compito in qualche modo di equilibrare i conti dello Stato, e in tempi recenti anche altri ministri in qualche modo rispetto ai temi della cultura non l'hanno visto come un dato preeminente e particolarmente prestante. Fatto sta che le esigenze soppresse l'Accademia la fece rientrare nella società reale di agricoltura, industria e commercio. Ovviamente questo portò un po' lo sconvolgimento, anche una perdita di parte del materiale. Quando queste cose in qualche modo accadono, sono sempre un trauma per queste realtà associative. Quello che è importante però è l'azione intrapresa da Vittorio Emanuele, che ovviamente 5 anni dopo si rese conto immediatamente del ruolo importante dell'Accademia e quindi la ricostituì con il proprio decreto e quindi ha ripreso la propria attività autonoma come reale accademia di agricoltura. L'otto della crocetta fu però gradualmente abbandonato. Ci furono varie situazioni anche di gestione e concomissione delle attività e si fece carico Marcellino Rotta, una figura straordinaria che però ha impresso nella realtà torinese non solo un dinamismo e anche un rinnovamento per quanto riguarda tutto il tema del vivaismo ornamentale, della floricoltura, della progettazione dei parchi e dei giardini. Ecco, intraprese una attività importante nella ricerca di nuovi spazi idonei rispetto anche all'espansione della città. E trovò nel 1886, grazie ovviamente anche ad una collaborazione con la città di Torino, quasi una giornata piemontese, in queste misure sono 3810, siamo a 3700, uno spazio idoneo per le proprie attività di sperimentazione, che era nell'isola San Salvatore, attualmente via Valterra Caluzzo. E qui poi c'è l'opera importante offerto alla biblioteca della scuola, Ok, qua tanti Giovanni torna nel Dodeluco, in qualche modo dà conto, in modo preciso anche dalla documentazione catastale e il quant'altro. Ecco, c'è proprio una delibera municipale di assegnazione che subordina, come spesso avviene in questi casi, in qualche modo l'assegnazione di questo terreno all'effettuazione in qualche modo la presa in carico da parte dell'Accademia di un'attività di valenza pubblica, nello specifico l'istituzione di corsi da agricoltura teorici e pratici, e soprattutto, ecco, guardate, correzioni regolari, quindi in qualche modo un ordine anche temporale nella gestione di queste attività, tanto orali quanto sperimentali, ecco. E guarda, questo qui è caposaldo, qui con l'Accademia, così se non c'è il punto, non è stato togliere nulla a chi insegna un liceo, ma se manca l'attività di ricerca e di sperimentazione, manca una parte, potremmo dire, fondamentale dell'attività accademica, quello di poter davvero offrire il dato fondamentale delle attività di sperimentazione poi nella propria attività, l'attività didattica. Ecco, il luogo sperimentale del Valentino è un luogo, come vedremo, di attività interessantissime di ricerca, e poi anche questo va incontro a quelle che sono le vicissitudini degli spazi urbani, per cui viene dismesso e venduto, ceduto dall'Accademia alla città di Torino nel 39, ma in realtà la cessione effettiva avviene poi solo dopo la guerra, al termine della guerra mondiale. Questa realtà del Valentino, durante il periodo bellico, vengono realizzati i cosiddetti orti di guerra municipali, un tema che qui è interessantissimo, ecco, di approfondimento, in parte già stato fatto anche, ma meriterebbe ulteriori momenti di studio, e soprattutto oggi, andando sui luoghi dell'orto sperimentale Valentino, troviamo l'istituto elettrotecnico Dario Ferrari, che qui domina con questa buona imponente,
cioè, piombo.
L'immagine che anche la costruzione è stata nel tempo della cultura.
Non so dato via facendo però
l'importanza
non aveva fatto gli studi
anche il manufatto
che ti ho fatto di guerra è
un'importanza significativa. Parliamo l'abbandono dell'orto sperimentale del Valentino, quindi si apre nella prospettiva. La nuova prospettiva è quella di Venzolano. La prospettiva di Venzolano in qualche modo è a cavallo, poi diventa il fulcro successivo, il secondo dopoguerra, forse nei giorni nostri, dell'attività sperimentale dell'Accademia di Agricoltura, ed è legata a un lascito importante della damigella Camilla Serafino, che donò all'Accademia questa importante delle proprietà agricole, una cascina, ecco, questa che si vede, che comprende circa una trentina di ettari che vanno a coprire la gran parte della conca di Venzolano. L'abbazia di Venzolano è una delle perle del romanico piemontese, so quanto questo Tosco anche lavorato, insomma, anche un po' di approfondimento a Venzolano. Questa è la benefattrice della Serafino, la Camilla e la Serafino. In Accademia abbiamo ovviamente materiale, stampe delle storiche della proprietà, e ovviamente anche la Camilla Serafino nel lascito pose come vincolo l'effettuazione di attività di ricerca e di formazione in ambito agricolo, per far sì che soprattutto il territorio dell'Alto Aquitano, di Chiarese, ovviamente il discorso coinvolge anche la realtà piemontese, potesse trarre del beneficio da questo tipo di donazione all'Accademia dell'Agricoltura. E questa qui è l'abbazia in realtà canonica, ecco, qui l'abbiamo storico. Poi lascio a te Carlo se vieni a approfondire, ma in realtà mi dicono che non c'è mai stato la parte, dico bene. per cui il canonica di Santa Maria nel diretto l'anno, che è vero, ma il, la bellezza è certamente nel manufatto, nel costruito e all'interno del giubbetto e il, tanti altri elementi di questo, ma anche quello del paesaggio agrario è di una bellezza straordinaria, ovviamente, che si è conservato perché in qualche modo potremmo dire una mano, certo non è pubblica, ma l'Accademia non ha avuto altra finalità che non quella di un interesse generale, di un interesse pubblico, quindi questo è uno dei motivi anche di questo. E qui l'Accademia di Agricoltura ha svolto, sta svolgendo tutta una serie di attività che sono, potremmo dire, pratiche scientifiche, questo grazie alla collaborazione con il CNR, questo istituto, uno degli istituti del CNR, probabilmente identificato con l'acronimo STENS, si occupa di meccanizzazione agraria, per cui vengono svolte da questo istituto al CNR proprio prove legate all'attività dei macchinari, dei nuovi macchinari, ma anche interessante quindi davvero un plauso anche ai colleghi, tra l'altro al dottor De Mastro, Renato, che è uno dei grandi accademici, quindi parte del nostro solarizio accademico, anche attività culturali che riprendono quello che è stata un'esperienza anche storica della pandemia, della ripresa, e anche questo è parte di una valorizzazione dei luoghi e del sito. E poi c'è Torino, Torino è la sede dell'Accademia di Agricoltura presso il Palazzo Corbetta del Pellini e del Vilessolo. È nel centro storico di Torino, anche pochi anni fa, la periferia, dovete queste sulle dinamiche del gradimento della città. Allora, la realtà del Palazzo Corbetta vede l'insediamento dell'Accademia nel 1939. Inizialmente l'Accademia prende in affitto i locali all'interno del palazzo. Poi c'è in qualche modo posso dire una azione lucidante. Qui io credo, adesso non so se noi con i tempi attuali avremo la possibilità, però ne do conto, perché questo è un plauso. Del presidente del passato, il Contessa Sofia Caterano di Caterazio, l'intero palazzo, la Sofia Caterano di Caterazio donò, lasciò ai preti tutte le sue proprietà, e questo il Salesiano riordinò, che organizzò i propri beni e vendette all'Accademia la sede attuale. Io ovviamente vi invito, penso di poterlo dire a nome anche di tutti gli accademici che sono qui in sala, a venire a trovarci una volta, per chi non conosce ancora la sede, e questo ovviamente lo saremo tutti anche agli specializzanti che sono qui presenti, vorrei venire la sede dell'Accademia. La costruzione è legata anche qui all'espansione della città, di Torino. La città di Torino a quelli che sono. Alla dismissione del giardino dei ripari, l'area fu poi lottizzata e fu alcuni dei lotti pochi stato dal conte Giuseppe Corbetta Bellini di Vilessolo, che decise lì di costruire proprio palazzo. Questo qui è l'ingresso al palazzo e l'atrio da cui si accede ai locali dell'Accademia. Adesso qui ovviamente vi accompagno così, virtualmente fermando all'interno dei locali dell'Accademia. Questo è l'ingresso dove sono presenti già delle collezioni interessantissime di cui darò conto brevemente, collezioni pomologiche e ovviamente anche i busti e i ritratti accademici che hanno fatto la storia di questo sonario. Ecco, l'ingresso a decori grande pregio in soffitto in stile pompeiano, molti a questo proposito hanno messo in luce in qualche modo delle analogie, delle similitudini con il etrusco della Grecia di Eraclio, ovviamente in qualche modo il periodo storico, le preferenze stilistiche così come i pavimenti dei mosaici straordinari, anche con soggetti vegetali che sono quanto mai belli, ecco, poi in un'accademia di agricoltura, le vetrinette delle collezioni delle carnie valletti di cui darò conto da poco. Ecco, questa in qualche modo è la sala delle annanze, dove vengono svolte periodicamente, anche un mese, anche più, le riunioni accademiche. Questo proprio come occasione di comunicazione, di confronto, di scambio dei risultati, delle ricerche, delle sperimentazioni in campo agrario e non solo, proprio appunto si riescono gli accademici e coloro che sono invitati a partecipare. Ovviamente i decori sono di grande pregio legati anche qui al gusto dell'epoca, al trionfo delle arti. Passando dalla sala delle adunanze abbiamo i locali legati invece alle collezioni. Ecco, questa è la stanza, la sala utilizzata come stanza da pranzo, in cui abbiamo gli scaffali dove sono contenuti principalmente i cerchiotici rilegati secondo le modalità dell'epoca. Questo è il studio che questi giorni mi godo, perché ovviamente in ambito ampliato ho una stanza molto più spartana, insomma, di architettura che possono godere del castello, forse per loro lo studio così dice poco, ecco, però devo dire che è veramente lo studio del presidente è di grande pregio, anche qui abbiamo pavimenti straordinari, gli scaffali, i periodici, gli opuscoli, la sala della biblioteca con oltre 6.000 volumi raccolti e i corridoi a modo uno dove c'è una raccolta importante anche qui realizzata nel tempo sia con le istituzioni, della scienza e della tecnica come proprietario, che quindi di nuovo documento qui con il donato al presidente senatore Adriano Bonone. Bene, passo al punto di le collezioni, sarebbe la storia, non so dare un po' di tempo, sicuramente nulla rispetto a quanto soprattutto gli storici vorrebbero offrire in una disamina approfondita. Penso che ci possono essere certamente occasioni anche future di riprendere e con una capacità che oltre la mia di approfondire gli aspetti storici. Lo conto di quelle che sono le collezioni dell'Accademia. Ovviamente le collezioni librarie archivistiche sono un dato prevalente, ma non esclusivo. Complessivamente, qui la dottoressa Marco adesso potrebbe approfondire, avendo avuto proprio il quadro ormai negli anni delle collezioni, degli arricchimenti, 12.000 volumi, di cui 500 antichi, di cui 6 risalgono al 1500, 42 opuscoli e numerose testate di periodici. È stato fatto un lavoro straordinario digitalizzazione del patrimonio, ma anche l'inserimento, e qui davvero il grazie alla professoressa Lio, che ovviamente ha capacità accademiche le sue, nell'inserimento di questo materiale rispetto alla rete bibliotecaria piemontese e non solo. Poi la collezione degli annali, che sono in qualche modo il frutto primo dell'attività dell'Accademia, la raccolta delle ricerche, soprattutto delle relazioni tradotte in scritti degli accademici, inizialmente indicati come memorie, e nel 1845 sino ad oggi invece riportati come annali dell'Accademia del Cultura, l'archivio con la serie completa. E poi le collezioni popologiche. Ecco, questa è la collezione popologica di Garnier e del Valletti, è una delle perle, delle chicche delle collezioni dell'Accademia di Agricoltura. Ben 600 frutti riproposti integralmente con una precisione assoluta da parte di Garnier e Valletti, le indicazioni sono i partiti di mele, pere, pesche, le susine e il quant'altro. Garnier e Valletti ha realizzato con materiali diversi, implementando la tecnica nel corso della sua attività professionale, la cera, polvere di alabastro, paraffina e altri materiali. Ecco, Garnier e Valletti è un riferimento importante della storia della fruticoltura, in primis delle scienze agrarie, ma anche delle scienze. Garnier e Valletti nasce come modellatore di fiori, come ho detto, di fiori in cera, grazie a una sua vocazione straordinaria, trova la possibilità di lavoro a livello internazionale nelle corti di Vienna, di San Pietroburgo, dove inizia dalla produzione semplicemente di fiori anche di frutti. Ma nel ritorno poi a Torino nel 1852, in occasione dell'esposizione orticola voluta promossa dall'Accademia di Agricoltura, che trova in qualche modo una collaborazione, una via di collaborazione con il vivaista Bourdain, Augusto Bourdain. Da questa collaborazione, che in qualche modo sostiene finanziariamente Garnier e Valletti, nasce il Museo Pomologico, una collezione ricchissima, che inizialmente viene poi donata al municipio di Torino come parte delle collezioni del Museo Archeologico. Alla chiusura del Museo Archeologico, parte di questi frutti vengono presi in carico dell'Accademia dell'Agricoltura, non tutti in parte, e soprattutto invece la parte significativa è legata ai dipinti e ai disegni preparatori di Garnier e Valletti, che invece sono integralmente a disposizione dell'Accademia dell'Agricoltura, che dispone appunto di centinaia di questi punti e dei disegni preparatori. Il dato interessante di questa collezione, dato che la bellezza di vedere questi frutti, è anche nello spirito con cui Garnier e Valletti, ma anche Bourdain, l'hanno realizzata. Da un lato, in termini anche di promozione, di balistica, di quello che potrebbero essere le piante vendute, ma anche di comunicazione, di divulgazione, di formazione a un pubblico più ampio di quelli che erano i frutti, ma anche in termini scientifici, cioè di verifica di eventuali sinonimie in termini della frutti varietale. Ecco, grazie a questi confronti con i modelli, con le funzioni di carriere, è possibile anche riordinare, mettere ordine anche nella nomenclatura. E poi le collezioni minerali, inizialmente alcune migliaia, poi a seguito anche degli eventi bellici, di altre vicissitudini, in parte si sono persi. Una collezione acquistata da Matteo Bruna Fossa, presidente dell'Accademia, e poi donata dallo stesso all'Accademia. Attualmente più di 250 reperti, alcuni dei quali notevole acacità e molti di questi fanno riferimento alle peculiarità geologiche anche del Piemonte, e quindi anche da questo punto di vista sono parte integrante della storia degli studi di campo geologico e delle conoscenze che hanno connotato la realtà accademica in senso lato della piemontese e nello specifico quella in campo agrario. L'attività di ricerca, ecco il terzo punto che vado ad esaminare con voi. Ecco, qui faccio il riferimento a una bella esperienza. Il già presidente Walter Giuliano, che vedo che si nasconde dietro, e faccio un plauso, del Museo dell'Agricoltura, un'altra istituzione straordinaria, che ha realizzato, e qui davvero grazie al professore Guido Curto, un momento di studio di alto profilo una disamina molto ricca, che è stato fanno omaggio poi anche per la scuola di specializzazione. Ecco, un'attività ovviamente molto, il dato intrinseco dell'accademia. Ho spunto da questo lavoro, ovviamente anche da altri, alcune informazioni più significative per dare il senso di quello che è stato svolto, effettuato nel tempo. Ecco, l'attività è importantissima, ovviamente nel campo della fruticultura e della viticoltura, e in particolar modo il discorso viticolo è una delle realtà più qualificanti la realtà piemontese, e quindi molti studi, molte ricerche accademici come Giove, lo stesso Bonafus del Ponte hanno offerto tutta una serie di approfondimenti, in particolar modo Genesi nell'Ottocento ha tracciato, grazie alla propria attività di ricerca, di sperimentazione, di divulgazione, le basi della frutticoltura industriale, che oggi è uno dei vanti della frutticoltura del Piemonte, in particolar modo della realtà del Sanfese, del Pugliese. Uno dei capi della cultura industriale è legata anche alle forme di allevamento delle piante, alla possibilità di meglio gestire con la disposizione della chioma le operazioni agronomiche legate da un lato agli aspetti della potatura, ma anche alla raccolta dei frutti. Uno aspetto importante è la struttura del peso bandiera, che ancora oggi è uno degli elementi di nodo importanti, non ce ne sono più, ma grazie anche all'accademico, al presidente dell'Accademia, presidente della Fondazione del Camillo Cavour, attuale Boglione, Marco Boglione, al direttore Marco Pasano, è quello di poter riproporre a Santena una forma storica elaborata già all'epoca di cultura del pesco a Spagliera, che è stata una appunto delle ideazioni che sono alla base della moderna fruticoltura. E poi studi innumerevoli sulle problematiche fitosanitarie che tra fine 800 e inizio 900 hanno interessato gravemente in particolar modo la viticoltura del Piemonte, l'Origo, la Peronospora, le problematiche anche entomologiche, pensiamo alla filossera, questo tipo di avversità sono state parte integrante di innumerevoli studi condotti anche con finanziamenti da parte dello Stato Sabaudo, da parte dell'Accademia di Agricoltura. E poi il settore biologico, come accennavo prima, un'attività portata avanti anche dagli accademici Francesco e Augusto Bottene. altre interessanti esperienze dal punto di vista dell'accademico sono state condotte da Giuseppe De Robasenda con la realizzazione di collezioni di vitigni, addirittura sono citati più di 3.600 vitigni diversi, poi con il successivamente oggi giorno anche con l'approccio molecolare è possibile in modo più preciso arrivare effettivamente a individuare delle differenze però in sé il discorso importantissimo della raccolta della schedatura della catalogazione in modo tale da avere sotto mano un quadro completo, preciso, puntuale del patrimonio vi dico che un quadro ampelografico preciso all'epoca per riguardo appunto la viticoltura in tempi potremmo dire più recenti studi straordinari voglio ricordarvi in particolar modo il professor Italo Einhard che è stato una delle figure fondamentali che ho conosciuto ma qui sono presenti molti colleghi della già facoltà di agraria che hanno avuto modo di conoscerlo, di apprezzarlo, il professor Italo Einhard, ma anche nelle altre figure che non ho conosciuto, ma che sono state citate come figure importanti di riferimento per avere il Carlone, il Piero Romisondo per gli studi nel campo della viticoltura. C'è poi il tema della bachicultura, ecco, la bachicultura è un dato di grande interesse, in generale anche qui la proprio delle cose che non si può non si può non si può davvero comprendere appieno anche la storia dell'economia del Piemonte se non si ha sotto mano davvero anche il discorso della seta, della bachicoltura, quanto i Savoia abbiano promosso attraverso studi, ricerche, finanziamenti, questo tipo di attività. Una delle figure in particolare più importanti è quella del che ho già citato, che porta avanti sperimentazioni, ma anche un'opera di divulgazione, di miglioramento a favore degli agricoltori. Questo è stato fatto molto anche divulgative che sono costruite presso l'Accademia. Così come il paesaggio agrario del Piemonte, certamente solo con molto più monte, ma la lettura approfondita del paesaggio agrario piemontese non può prescindere dalle preesistenze che ancora oggi sussistono dei gelsi, la volta gelsi secolari che vanno a costituire alberature, finali, talvolta anche esemplari singoli, soprattutto quelli anche che costituiscono elementi interni di delimitazione delle proprietà agricole, ma che hanno un senso, un significato, oggi in gran parte si è perso, rispetto alla produzione del cogliame per l'allevamento del banco da seta. E nella lettura del paesaggio, davvero queste presenze ci parlano del passato. A tutti gli effetti sono considerati dei retaggi. Dei retaggi c'è il tema della meccanizzazione agricola, un altro tema straordinario, con l'elaborazione da parte di accademici e di tutta una serie di migliorie degli agrari, che ciò può sembrare il secondario, ma in realtà il professor Cavallera, faccio riferimento a lui, quanto è importante davvero la lavorazione dei terreni, le migliorie che ne sono derivate anche rispetto ad altri macchinari, le stacchiatrici, seminatrici, tutti i macchinari legati alle erogazioni e ai trattamenti fitosanitari, da accademici che hanno portato avanti questo tipo di attività. Così come tutta una serie di esperienze sperimentali conservate all'interno degli annali per il miglioramento degli impianti aziendali nelle diverse, diversi ambiti di attivazione del settore, del campo agrario. E poi il discorso degli allevamenti, il Carlo De Sona, questa figura straordinaria, qui a Vitolassi, con una via a fianco alla mia che è intitolata questa figura, ecco, penso nessuno nel circondario conosca più di tanto, quindi mi faccio parte di gente qui anche ad Asti che in qualche modo si spera che conosce questa figura, che in tanto adatto nel miglioramento genetico delle razze, la conoscenza razze e sottorazze e le piemontesi nell'allevamento, così come anche altri accademici che si sono concentrati su questi aspetti importanti, fondamentali nel miglioramento genetico, ma il discorso è anche quello legato ai molti vezzani, anche ad allevamenti della tecnica c'è tutta una serie di informazioni interessantissime anche legate alla lana, alla miglioramento genetico, alla produzione, nuove razze introdotte per poter in qualche modo migliorare anche le produzioni da questo punto di vista. E poi i rapporti con la medicina e il veterinario, ecco, mi sembra doveroso che abbiamo il nostro rettore, docente della facoltà di medicina veterinaria, ecco, questa figura straordinaria di Michele Univa, il socio e il poi presidente dell'Accademia di Agricoltura, in cui la documentazione emerge una sua particolare vocazione e interesse alla promozione della formazione dei veterinari, un collega in termini di formazione che allora anche disegnano ha intuito l'importanza da questo punto di vista, così come anche altri studiosi accademici che hanno dedicato la loro attività rispetto alle problematiche sanitarie del bestiame, la peste bovina, la febbre aftosa, questo a inizio del 1800, così come le zoonosi, la rogna d'animale all'uomo, zoonosi che ovviamente già detto che è un problema, ma abbiamo toccato con mano tutti purtroppo in questi ultimi anni per quanto siano ancora oggi di estrema qualità e quanto interesse non solo chi in qualche modo ci ha preceduto. Con il professor Tosco ci siamo dilettati rispetto al Medioevo, no? Come il distanziamento sociale, in qualche modo da ritirarsi in campagna, togliersi dall'affollamento che sembravano cose, ecco, così gli altri tempi, in realtà noi l'abbiamo vissute in qualche modo anche noi, ecco, il Medioevo non solo che. Rispetto al quale abbiamo saputo in qualche modo nel riconnetterci. E poi questa figura è straordinaria, ecco, davvero un benemerito dell'umanità, ecco, che potesse, ecco, penso che tutte le persone che in campo accademico si dedicano alla scienza, alla cultura, ecco, possono avere un perocito, ecco, Edoardo Perocito, un intervento, ecco, gli studi e soprattutto le soluzioni, ecco, perché il verismo studiare, ecco, ma poi rispetto alla parte, gli studi, non può da nessuna parte, ma riuscire a trovare anche le soluzioni rispetto ai problemi plasticosi, così come anche nel campo dell'ispezione degli alimenti, di igiene, della situazione in generale, un baluardo, un riferimento, e anche i contributi sono stati di grande importanza. E poi, non per ultimo, ma ovviamente i campi sono tantissimi, l'economia del tempo, come detto, ma vado a concludere anche col discorso più specifico delle discipline agronomiche, agronomiche, con interessantissimi gli accorsi masino, cantati sul recupero dei terreni difficili e incolti rispetto a problematiche dal punto di vista pedologico, rispetto alle problematiche affrontate dal punto di vista meteorologico, moderna, ecco, le basi della moderna meteorologia, che sono in questi giorni, non c'è telegiornale, penso di tutte le cose di questa esperienza, che o ha dato l'apertura o la chiusura e ci dia conto della tragedia che stiamo vivendo, della mancanza d'acqua, della pioggia di oggi, una situazione drammatica a cui speriamo di non andare incontro se non piove nelle settimane. Ecco, gli osservatori meteorologici, un'attività importante, Francesco nel Delta, così come il Roberto Filippi di Basilea, il messa a punto delle rotazioni quadriennali, anche il tema delle rotazioni era fondamentale, lo è ancora oggi, in una attenta giusta della pratica agronomica della gestione dei coltivi e del miglioramento genetico. Altre figure importanti, Matteolo, anche il presidente dell'Accademia di Cultura, sul sito dei concimi, le nuove possibilità di incremento della fertilità, sforzando le ossa, le cibi sintesi e così via. Bene, vado al quarto punto, mi avvio alla conclusione di questa mia relazione con quelle che sono le figure illustri ancora oggi, ho usato questa foto dell'Accademia. Comunque ne abbiamo oggi, ho voluto ovviamente ripercorrere forse c'è esattamente la figura più nota e illustre dell'Accademia, quella del Camillo Benso di Cavour, che ovviamente ha avuto una ruoli e incarichi importantissimi, ovviamente nello Stato di Sardegna e poi nello Stato italiano, e ha avuto però, e questo tutti lo riconoscono, in primis noi accademici, un'attività straordinaria come imprenditore. Ecco, dice il dottor Van der Pignatti, che è stato un estimatore, ecco, lui da imprenditore, estimatore anche di questa bella figura di agricoltore, di imprenditore, il Camillo Benso di Cavour, in primis, ma non solo, nella tenuta di Renzani. E qui ecco, è impossibile una sintesi, se non solo per qualche cenno, ma solo per dar conto di questa figura illuminata di Cavour in campo agrario, nella sua capacità di cogliere come in qualche modo solo aprendosi ad una conoscenza a livello anche internazionale potevano derivare degli incrementi di produttività e delle migliorie in campo qualitativo delle produzioni agrarie e nello specifico di piccole enologiche delle aziende sardegne in primis delle sue proprietà. Vi offro qualche piccola così disamina di chi ha conosciuto anche con le sue frasi, così come spunto tra l'altro di curiosità, ma anche il focalizzazione di quello che è stato il campo agrario di Cavour. Ecco, questa è una relazione di Matteolo, ecco, docente di botanica, direttore dell'orto botanico, a fianco del presidente dell'Accademia di Agricoltura. Ecco, lui in una sua opera dice: lo stimolo dato all'agricoltura da parte di Cavour è uno dei più nobili ed efficaci, cosa che è in qualche modo una cornice rispetto alla quale collocare questa figura di Cavour. Il Matteolo poi in altre dissertazioni dice anche a dire non solo non vi è pratica agricola moderna di cui Cavour non abbia intuito l'importanza dopo averla sperimentata, non l'abbia additata agli italiani. Ecco, quindi una lungimiranza, cogliere l'innovazione e in qualche modo sperimentarla e poi divulgarla. Così è il quadro del riferimento che da Matteolo nello sfondo della realtà della serie di ricercatura, dove ancora oggi abbiamo
una visione. Ciao, questo qui è registrato.
Troviamo la come arrivano molto vicino a questo. come fonte importante per la fertilità nei genitori, ma per la fertilità. Il concime è la base dell'agricoltura e se questo manca si è ragionati sulla via del progresso e in qualche modo fa una similitudine e dice è come l'edificio che si vuole innalzare senza fondamenta, quindi la fertilità e le produzioni non possono crescere con una funzionazione adeguata pensata sulla base di fonti dal punto di vista della scienza. E poi ovviamente fino accanto al discorso della semplicità, poi c'è il discorso anche del terrorismo, ma anche qui con questa bella frase di Cavour, che ti fa onore, ecco, prima abbiamo visto un discorso che proviene con una sensibilità dal mondo del terrorismo. Qui la Cavour, dal punto di vista parte con questa frase potremmo dire impegnativa, utile in qualche modo si corregge, anzi indispensabile lo stabilire nei grandi centri di popolazione corsi di teoria agricola e questo in modo tale che possano essere in qualche modo fornite un complesso di nozioni utili come principio della scienza agronomica, ecco, quindi divulgare, promuovere la formazione, questo è il progresso, ecco, non rimanere in ignoranza, solo davvero con l'istruzione anche in campo agrario è possibile pensare, prevedere il progresso. E poi c'è il discorso di creazione, adesso io appunto non ho dato conto nella ricerca, nella sperimentazione che è corposissima, ci sono innumerevoli saggi, studi e approfondimenti. Tengo conto qui in quest'opera straordinaria di Cavour, dell'innovazione, questo studioso della Valentini, guardate, ecco, parla quasi come un iperbole e offre queste parole, guardate, non è che mi piaceva, non mi viene conto. Anche voi le condividiate le apprezziate. Il canale Cavour ha portato ricchezza nelle province di Vercelli e di Novara. Guardate, ecco, di Pergole. Un sogno da sempre, mai fatto da un principe, da alcuna repubblica italiana, da nessuno stato europeo. Ecco, ci riuscì Cavour, ecco, in questa grandiosità nell'intuire, ma soprattutto poi nel realizzare, avere delle idee, ma poi avere la capacità in pochissimo tempo, ecco, di realizzare quest'opera straordinaria. Qui abbiamo un nonno che è già citato in precedenza, già il Conte Nonno, già presidente dell'Accademia di Agricoltura, ecco, che dice questo: opera insuperata di sapere economico, insigne esempio di qualità e di provvidenza sociale. Ecco, e questo è opera del Conte di Cavour. Vi do conto che possono sembrare cose secondarie, ma davvero la storia del territorio, pensate che questo canale, no? Come ha cambiato completamente la gestione fondiaria e il paesaggio in territori estesissimi, è imprescindibile oggi studiare questa realtà, senza in qualche modo avere sotto mano anche questa la capacità di limitare il lavoro e la realizzazione dell'opera. Se l'irrigazione è importante, fondamentale, il principio della residuatura, guardate l'interesse che Cavour ha riservato anche al drenaggio, cioè la capacità di asportare le acque in eccesso, in modo tale che fa sì che i terreni non risultino essere sommersi o comunque in condizioni asfittiche le possono pregiudicare. Ecco qui il Mattirolo che esamina l'opera di Cavour, dà conto come grazie a Cavour, il padre affidò all'Accademia dei Cultura all'incarico di svolgere prove intense a studiare il drenaggio dei terreni, dei terreni piemontesi anomali, ecco, in modo tale da poterli rendere idonei alle coltivazioni. Ma soprattutto, guardate le parole di Cavour stesso, guardate cosa dice, o la conservazione, a parte c'è un linguaggio, esatto, anche il. Potremmo dire bello, perché in qualche modo si proprio si rapporta con il lettore, ecco, il retico, la consolazione, quindi c'è proprio la volontà in qualche modo di comunicare in modo sincero, ecco, mettiamola così, con chi in qualche modo legge le sue opere. Ho la consolazione di aver introdotto l'uso del guano nei percellenze. Se potessi ancora farvi penetrare il drainaggio, un bel drainaggio, allora crederei di aver ben impostato la mia vita. Ecco, è uno studioso che ha in qualche modo fatto in Italia ha questo tipo di consolazione, ma potremmo dire il bella, no? E poi cosa dire? Questa è la realtà di Santina. Di Santina c'è un riferimento interessante anche alla pubblicultura. Ecco, quindi Saia dà conto, in fondo, della pubblicultura piemontese che legata in qualche modo anche qui ad una razionalizzazione, potremmo dire quasi un'indispensazione della coltivazione di pioppo, nasce proprio dall'introduzione del pioppo di mare, una specie particolare, il pioppo canadese, poi liquidi, questo è il parco straordinario del castello di Santena, la perla del Piemonte, bene, i primi esempiari, in questo caso il mio papà, di Cavour, in qualche modo ovviamente fa parte di una famiglia, ecco, questa famiglia penso che in qualche modo colsero
che era marchese
l'importanza di cavallo il parco del socio ordinario solo 11 anni dopo la sua prima ammissione all'interno di questo per traversie anche per fatto lui poi dopo finì anche un'associazione parallela ma poi in qualche modo fu pentito e alla fine comunque fu parte integrante del sodalizio anche con doni che rimangono ancora oggi in accademia comunque con traccia dei doni scambiati e anche da Cavour e dall'accademia vicendevolmente. Vado brevemente d'accordo anche di qualche altra figura straordinaria, che è quella di Luigi Einaudi, socio ordinario dal 1947. Il bidone di Timocato, la TV commuove molto, in questo caso mi sono commosso io, in questo scritto di Luigi Einaudi, che è l'invito, l'ho trovato, non qua questa qui, ci saranno, ma l'ho trovato in un'altra pubblicazione e l'ho messo fuori del mio ufficio. Infatti vedo da me che lo trova perché mi riconosco tantissimo, alcune affermazioni sono un pochino forti, ma anche io invece mi sento davvero il piccolo, ovviamente il piccolissimo Luigi Einaudi. Il suo scritto è questo: il piacere della terra. Io penso che gli accademici, anche presenti in sala, si possano riconoscere tutti in questo scritto di Einaudi. Ecco, ci sono diversi piaceri della terra, vediamo brevemente. Il piacere fisico del possesso consiste nel camminare sopra il fondo. Ecco, se sappiate anche Carlo, il presidente, camminare la propria proprietà in mezzo ai campi. Quindi è un piacere che si tramanza. Vediamo se abbiamo dei rimandi con i piccoli storici anche agli altri piaceri, ecco, che gli altri piaceri che racconto originali, ecco, la gioia del lavoro in campo agrario, non lavorare all'ora fissa, il piacere dell'agricoltura è questo. Bensì, altresì lavorare per uno scopo, che è quello di riempire il granaio di frumento dorato e sonante, di riempire la cantina di vino, un altro piacere che ci comunica in alto. Il piacere psicologico, nell'immaginazione del miglioramento futuro del fondo, si immagina quello che potrebbe essere se ovviamente si opera coscienza, coscienza, capacità, impegno, costanza, diligenza, e vediamo di tutto l'operare che in senso il positivo, ecco, ovviamente continua l'affermazione, questo qui forse è un pochino meno condivisibile, ma dice nella saporare l'invidia, ecco, la saporare l'invidia è provata la vicina. Il piacere sociale, ecco, l'altro piacere discriminato sulla gente prima di terra, ecco, chi è il proprietario della terra e cosa scappa un piacere rispetto agli altri.
Non è un socialista.
Tutti gli alimenti, ecco, sono stati piccoli, ecco. E poi il piacere familiare, questo è interessante, di sapere i figli forniti di un mezzo di esistenza, di sussistenza. Ecco, guardate, periodicamente quando vengono queste crisi che ci attanagliano, questa solo pochi anni fa, quest'anno al 2008, che sembrava che tutto il nostro mondo, forse anche in mezzo alla pandemia, no? In cui non si sapeva dove si andava a finire, no? Ma queste cose che passano periodicamente, anche durante gli eventi bellici, gli unici che in qualche modo avevano fatto da mangiare, erano i contadini, ecco, perché in città ci facciamo fatica a fare alcunate. Nelle situazioni estreme abbiamo un fondo, il piacere di sapere che i figli, rimane qualcosa. Ecco, e poi vado così, a concludere questa figura straordinaria dopo la Fusca Oceana. Accennato, è attivissimo anche delle sperimentazioni sul mais, che sono state un riferimento importante, ma anche tanti altri campi dell'agricoltura zootecnica e così via. E le dedico un attimo anche sui rota, una famiglia, ecco, una famiglia che vede poi soprattutto il Marcellino, anche in Giuseppe, ma soprattutto il Marcellino Roda, potremmo dire la figura più importante, più alta, il Roda, la famiglia di Giardini, che si deve operare a Racconigi, Marcellino viene nominato giardiniere del Reale del 1936, va poi a studiare e a migliorare la preparazione all'Accademia di Venezia. Fa insieme al fratello un tour, ecco, una cosa davvero che qui abbiamo i nostri specializzati, che ovviamente oggigiorno sarebbe una cosa banale, però parla è fondamentale, non finire la sicuramente vorrebbe già anche fatta tutti, ma rifarla ancora di più, ecco, in questa prospettiva vera dei Roma, all'epoca era qualcosa di eccezionale, no? Poter proprio come studenti andare in giro per l'Europa, dato che la Savoia, che vollero migliorare la loro preparazione per conoscere le parti giardini, le tecniche di progettazione e nel resto dell'Europa. E poi un'attività importante anche nella gestione del parco di Castello dei Racconigi e del futuro quarto dell'istrumento. Ciò che è importante è un'attività editoriale straordinaria. Molte delle pubblicazioni dei Rota sono custodite all'interno dell'Accademia di Agricoltura e fanno riferimento a diversi ambiti, delle produzioni vitalistiche, delle produzioni di contamanti ornamentali, ma anche della progettazione dei parchi dei giardini. Cosa che negli annali una serie anche di memorie fornite di approfondimento su questi temi. Bene, vado a concludere con l'ultimo punto, l'attività in corso, che è quella, possiamo dire, di programmazione. Ecco, un'attività quella dell'Accademia che continua ad essere quella che è legata anche alla ricerca. Partiamo dalla formazione e dall'aggiornamento. Tutto, grazie anche a un rapporto, dico privilegiato, ma potete comprendere tutti, saldo forte, con l'Università di Torino, con il Dipartimento di Scienze Agrarie, con il VISPA, con il Dipartimento di Scienze Veterinarie, con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Professori. Questo è la prospettiva, fa sì che ci sia sempre costantemente un modo in termini scambio di informazioni, ma anche in termini di informazione e di comunicazione. Sono poi in atto una serie di iniziative numerose, di digitalizzazione, di pubblicazione online, di tutto il materiale delle collezioni, di lavorazioni, momenti formativi, di sintesi, ma precisi, puntuali, ricche. Qui davvero un plauso al Presidente Gennaro per il discorso davvero di portare online il sito, YouTube, tutto quanto grazie alla sua attività è stato possibile, se la prospettiva che ha fatto a modernare la società dell'Accademia rispetto ai media che oggigiorno esistono. Abbiamo poi un'attività di ricerca e di sperimentazione, Giorgio Masoero, che abbiamo visto, che è ancora, l'ultima fila, in realtà nel caposaldo delle attività di ricerca e di sperimentazione messe in atto sui temi della sostenibilità, dell'agricoltura di precisione, e poi tutta una serie di rapporti a livello internazionale che l'Accademia continua e anzi in questo ultimo periodo sta robustendo, grazie anche a questo Ciccarolo, già presidente dell'Accademia, con i contatti che sono in atto e che si stanno perfezionando. Questa è una delle ricerche, che grazie al dottor Giorgio Masoero, che sono sulla fertilità dei suoli, della sua microbizzazione, temi di grandissimo interesse e di attualità anche nella prospettiva attuale del cambiamento climatico e delle situazioni che si stanno creando. Questo tipo di attività è svolta proprio presso l'azienda sperimentale virtuale dell'Accademia dell'Agricoltura. Le prove di cui ho dato conto del CNR sull'attività dei nuovi macchinari è svolte periodicamente all'interno dell'azienda virtuale. Ore prestazionali, ma anche di sicurezza, di omologazione, di certificazione, tutte svolte all'interno dell'azienda sperimentale. E poi collaborazioni in corso, ecco qui che voglio dar conto dell'attività importante svolta con la Reggia della Vinaria Reale. Questa è la nostra inaugurazione dell'anno accademico, il presidente Gennaro, svolta presso la sala della ciminiera della Reggia del Vinaria Reale lo scorso anno, che in qualche modo va conto di una collaborazione bella e importante. E vado a concludere con quelle che sono, dico futuri, ma nel senso già oggi, lo erano anche in passato, ma vediamo così questo rapporto direi propositivo e lungimirante, i progetti e le collaborazioni con la scuola di specializzazione, i beni architettonici del paesaggio. Ecco, sulla base di quanto brevemente ho accennato, penso che davvero anche grazie al lavoro dei colleghi, dei docenti, ma anche degli specializzanti, possa essere ulteriormente studiato, approfondito il patrimonio storico-artistico dell'Accademia nella prospettiva di poter ancora più e meglio conoscere il paesaggio agrario della realtà piemontese, il patrimonio architettonico, pensiamo alle cascine, ma tutti anche i manufatti architettonici che conteggiano e caratterizzano la realtà piemontese, il discorso dei parchi giardini storici e contemporanei, anche qui con l'Europa, ma anche altri, sono stati un riferimento importante per la storia dei monumenti verdi delle terre del Piemonte. E tutto questo si inserisce in una prospettiva, ma in questo senso, per i temi della sostenibilità, del cambiamento climatico e di altre prospettive, certamente la scuola ha nel proprio DNA e gli specializzanti, immagino già da subito, ma anche in quella che è la loro futura attività professionale, abbiamo avuto modo nel tempo di conoscere specializzanti che sono distinti presso enti, istituzioni pubbliche e private, presso le sovrintendenze, enti regionali e non solo, dove davvero un contributo forte rispetto a queste queste nozioni che un po' si andare a vantaggio nella nostra società. Io concludo e ringraziamo di aver chiesto quindi ma questo un piccolo poco di questa disamina di questo patrimonio straordinario dell'Accademia. Ma voglio finire con anche qui una affermazione interessante che tratta sempre dalla pubblicazione dell'accademico Luca Battaglini, che ringrazio, dove l'accademico di soci fondatori, membro fondatore dell'Accademia nel 1785, fa questa di attività dei membri, è un po' quanto era accennato all'inizio, ma soprattutto termina durante questa operazione, tutto iniziata con il giallo. Si arriverà per menzionare certamente la ricultura, avendo ben presente le basi storiche e scientifiche, insomma, si formerà per quest'arte, per l'arte delle scienze agronomiche, ha dato uno sviluppo nazionale, da cui tutto giova, cioè tutto, già questa intuizione importante che attraverso la scienza, la condivisione dei saperi scientifici, è possibile realizzare una comunione, una comunità anche nazionale, operosa, pacifica, che in qualche modo si apre alla modernità. Con questo vi ringrazio.